Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me, come sempre, ovviamente, c'è il tiranno di Porta Garibaldi, Riccardo, alla sua ultima apparizione milanese per ora, perché non si sa mai, Riccardo è vagabondo, è uno di quelli a cui piace insediarsi in nuove città di tanto in tanto.
Per adesso sì, ciao Costa, ben trovato. Il come sempre un po', diciamo, ultimamente sono un po' più latitante.
Ma non è vero, sei mancato una volta sola. Comunque ci tengo, Riccardo, sono molto triste, voglio dirlo, perché avevamo promesso ai nostri che non li avremmo abbandonati nemmeno una settimana, invece per una settimana, alla fine, la vita reale ha vinto e quindi
ci siamo trovati costretti a registrare.
Comunque e a mandare la puntata all'inizio di quella dopo, quindi non abbiamo fatto troppo ritardo.
Ormai
hanno capito che ci vogliono bene, noi siamo due, insomma, vagabondi scanzonati e quindi...
Esatto, ma insomma, comunque per tutto agosto abbiamo fatto il nostro.
Ma sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, adesso abbiamo cazzeggiato abbastanza per quanto mi riguarda, possiamo andare on point, dritti alla meta. Questa è fondamentalmente la puntata, no? Finale della nostra serie in generale e anche del nostro piccolo excursus sulla Sicilia greca, la seconda puntata. Narreremo di quella parte finale dell'epoca classica, perché come abbiamo fatto per la Grecia facciamo anche per la Sicilia, sempre tenendo come nostro amico speciale Diodoro Siculo, che è lo storiografo che abbiamo preso per questa parte della nostra narrazione. E quindi ci siamo lasciati nella puntata precedente con un nemico per queste città greche che cominciavano a diventare molto importanti, caro Riccardo. Il nemico ovviamente sono i cartaginesi, nemmeno a dirlo, perché comunque cominciavano a essere molto molto potenti in quella parte del Mediterraneo e quindi era questione fondamentalmente di giorni prima che si arrivasse, no, più o meno alle mani con i ragazzoni, ecco.
Esatto. Abbiamo un po' visto, insomma, tu hai un po' trattato l'argomento ovviamente nella scorsa puntata, però a un certo punto ci sono un po' le mode, no? Anche nella storia, chiamiamole così, per semplificare, a un certo punto, insomma, in Sicilia va un po' per la maggiore la formula della tirannide, no? Ovviamente l'espressione tiranno noi oggi la associamo a un monarca che usa il suo potere per fare quello che vuole, uccidere a destra e manca come gli pare. Questo c'è, perché c'è, per usare, no, una citazione illustre, però in realtà non dobbiamo, insomma, solo vederla in questo modo. L'espressione negativa, diciamo, che conosciamo noi oggi associata proprio alla tirannide è dovuta anche e soprattutto al fatto che gli autori successivi greci, quelli che sono giunti fino a noi, sono figli di regimi sostanzialmente democratici e quindi, come abbiamo visto, insomma, è già ampiamente sviscerato durante il corso di tutta l'estate, non ci ritorno, sono, insomma, un filo di parte, no? Quando si parla di grandi uomini di potere, eccetera. Quindi da qui il termine tiranno ha un po' assunto questo significato diverso. Quando parliamo di tiranni in questo periodo non dobbiamo pensare solo a questo, dobbiamo pensare a degli uomini che da soli, dotati di un grande potere, gestiscono una o più città. In Sicilia in questo periodo va per la maggiore questa formula. La situazione delle tante città siciliane in questo periodo in mano ai rispettivi tiranni, gioco forza, era una situazione che era un po' di precario equilibrio, no? Non poteva durare tanto. Quando ci sono tanti tiranni, a Gela, a Himera, a Agrigento, insomma tutte città sulla stessa isola che si spartivano un po' la volontà anche di volerla dominare quest'isola, che succede? Ci sono tanti galli in un pollaio, no? E quindi a un certo punto qualcosa deve succedere. Cosa succede, perché e come? Il problema scatta quando vengono coinvolti appunto i cartaginesi. E quando vengono coinvolti? Quando Terone, che è uno di questi tiranni, il tiranno di Agrigento, inizia un pochino, come dire, a emergere sugli altri, a prendere un po' un posto di primo piano. Come mai? Un po' grazie agli interventi militari, ai danni di tante, insomma, popolazioni, tra i quali anche i sicilioti. Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato, c'erano tutte queste varie popolazioni diverse in Sicilia, ce lo racconta Erodoto, se non sbaglio, ne abbiamo parlato in una delle scorse puntate, ma non solo, insomma, grazie agli interventi militari, ma anche grazie a una sapiente capacità diplomatica, no? Di spartirsi un po' la Sicilia con altri poteri locali. Uno di questi poteri locali, il più importante in realtà di questo periodo, è proprio Gelone, che insomma riesce in qualche modo ad accordarsi con il nostro Terone, finiscono tutti in One apparentemente, questi grandi tiranni importanti, ma che succede? Succede che in sostanza i due in qualche modo si accordano. Come si accordano? Si accordano perché? Perché la figlia di Terone, Damarete si chiamava, si sposa con lo stesso Gelone, creando quindi una specie di sodalizio, no? Che mette pace, se vogliamo, o comunque crea un accordo tra due forze molto importanti in Sicilia. E questa cosa fa preoccupare i cartaginesi stessi, ovviamente, perché passano dalla situazione in cui ci sono un pugno di città greche un po' in guerra tra loro, o comunque non così, diciamo, a fronte comune, e dall'altra parte a un certo punto c'è una potenza che in qualche modo sfida anche abbastanza direttamente la loro influenza. E quindi a questo punto, Costa, tu mi insegni che serve il casus belli, no? Serve quella scintilla che a un certo punto fa scoppiare tutto. Questa scintilla ce l'abbiamo quando Terone pesta i piedi a un altro tiranno, ovviamente, ma al tiranno sbagliato, cioè al tiranno di Imera, nei pressi dell'odierna Termini Imerese, per capirci, sempre per dare una collocazione geografica. Questo tiranno si chiamava Terillo, che era protettissimo, chiamiamola così. Cioè aveva delle amicizie, insomma, importanti. Come sono queste amicizie? La figlia di Terillo, che si chiamava Cidippe, era sposata con un tale Anassilao. Chi era Anassilao? Anassilao era un tiranno, il tiranno di Reggio, ma quello che ci interessa a noi è che era molto molto amico di una figura importante che vedremo adesso, un certo Amilcare. Il nome già, insomma, no, ci deve far presupporre da che parte sia questo Amilcare, visto che insomma è un nome abbastanza importante che abbiamo anche incontrato in altre parti, no, della nostra esperienza
in altri tempi.
Esatto. E Amilcare era il figlio di quello che Erodoto chiama il re dei cartaginesi, anche se sappiamo che in realtà i cartaginesi non avevano esattamente un re, ma insomma, per semplificare, quello che era a capo del mondo punico, ecco, mettiamola così. Insomma, amicizie potenti che portano 300.000, adesso il numero ce lo dà Erodoto, ma sappiamo
e quindi no? È fallace.
E quindi è sicuramente sparato lì tanto per, quindi però molto probabilmente con fiore d'arte, comunque 300.000, in sostanza molti uomini tra fenici e altri alleati e mercenari contro la Sicilia di Gelone e Terone, per l'appunto. Questa situazione si chiama per l'appunto la prima guerra greco-punica. È una guerra che scoppia abbastanza all'improvviso con i cartaginesi che inviano questo contingente proprio nella speranza di ridurre finalmente al silenzio questa influenza greca nella regione che piano piano, no, stava sempre di più cominciando a prendere piede. Cominciamo in realtà malissimo. Perché? Perché c'è una forte tempesta che affonda una parte della flotta cartaginese, in particolare colpendo duramente due cose importanti per l'esercito punico, cioè il numero di carri e il numero di cavalieri a disposizione dei cartaginesi. Un qualcosa che, come ci viene detto da Diodoro Siculo, che insomma è un po' ovviamente sempre il nostro riferimento in questo caso, sarà molto importante per l'esito della guerra. L'esercito comunque, di riffa o di raffa, mettiamola così, riesce a sbarcare. Sbarca nei pressi di Palermo, anche se ci mette qualche giorno a riorganizzarsi e a riprendersi, perché comunque no, visto mai c'è stata una grande tempesta, in qualche modo bisogna riorganizzarsi. A questo punto Amilcare, che guida la spedizione, deve un po' decidere dove andare a colpire, cosa fare, no? La scelta ricade su Imera, con l'obiettivo di liberarla dal controllo di Terone, perché Terone l'aveva già conquistata, no? Quindi si dice, diciamo, andiamo a liberare la città di Imera, riconsegnarla ai nostri alleati come primo punto. Non sarà una scelta felicissima, come vedremo, insomma, a brevissimo. Le truppe che fanno? Arrivano lì, si accampano nei pressi di questa città e iniziano in qualche modo a prepararsi per cingerla d'assedio. Innanzitutto si dice, forse non è ben chiaro, insomma, se volesse costruire delle armi d'assedio oppure prenderla per fame. In ogni caso, quello che sappiamo è che stabilisce Amilcare una importante linea di rifornimento via mare, così da cercare di assicurare una linea di rifornimento appunto sicura, no? Visto che la flotta greca non era tanto in grado di mettere in difficoltà i cartaginesi da questo punto di vista. Ora che è tutto pronto, Amilcare che fa? Inizia una ricognizione con la sua avanguardia, riesce anche a vincere un primo scontro con le forze di Terone, anche se ovviamente il grosso dei Greci è ancora chiuso in città, forte della sua posizione difensiva su una collina che comunque è difficile da prendere, gioca un po' sulla difensiva, no? Si mette in attesa. Terone infatti in qualche modo viene intrappolato, non riesce a togliersi da questa morsa e quindi deve riuscire in qualche modo a chiedere aiuto a qualcuno. E lo fa mandando un messaggio al suo alleato più importante, Gelone, come abbiamo visto, che risponde presente, onora questa alleanza. E quindi cosa fa? Arriva e si accampa nei pressi di un fiume vicino Himera e, forte della sua cavalleria, diventa una spina del fianco per i cartaginesi durante, insomma, questa prima incursione, mettiamolo così. Ricordiamoci che i cartaginesi avevano perso la loro cavalleria, quindi ovviamente degli attacchi, no, un po' mordi e fuggi, anche intenti in qualche modo a sfiancare il nemico, ovviamente erano particolarmente efficaci perché non potevano essere contrastati.
Colpire, correre e nascondersi.
Esatto.
I siracusani.
Bravissimo.
No, non era così la citazione.
Non era così, ma ce la prendiamo. A questo punto che succede? Succede che c'è la battaglia vera e propria, ma prima di raccontarvela devo dirvi che Diodoro Siculo, che insomma è il nostro storico di riferimento in questo caso, ed Erodoto, che comunque occupa sempre un posto speciale in questa serie, ne danno due versioni differenti. Vi racconto prima quella di Erodoto perché è più veloce, sostanzialmente, molto poco sorprendentemente. La battaglia si combatte lo stesso giorno di Salamina, dura un giorno, i Greci vincono e Amilcare, vedendo i suoi che vengono sconfitti, prende e si getta nel fuoco, sparendo divorato dalle fiamme. Fine.
Ma certamente.
Questa è la versione di Erodoto, diciamo, letteralmente, non mi invento niente, insomma. Non così interessante dettagliarla da farci una puntata del podcast, capite, no? Quindi, insomma, andiamo a vedere un po' che cosa dice Diodoro Siculo. Diodoro Siculo ci dice che dopo l'intervento di Gelone, Amilcare chiede appunto supporto ai suoi alleati in Sicilia, ma non un supporto a caso, gli chiede il supporto della cavalleria, perché lui non ce l'ha, e quindi, insomma, è importante, no, ai fini tattici, cercare di ribilanciare un po' questo fattore. Ma succede qualcosa di inaspettato. Perché? Perché questa richiesta di aiuto viene intercettata da Gelone stesso, che si inventa una roba che devo dire è abbastanza straordinaria. Cioè decide di sfruttare questa informazione a suo vantaggio. Cioè invece di dire vabbè ho intercettato il messaggio, adesso continuiamo la guerra, non arriveranno mai rifornimenti, lo prende e decide di usare questa informazione facendo travestire i suoi cavalieri, facendoli passare per i cavalieri di Amilcare. Cioè nel senso per i cavalieri richiesti da Amilcare ovviamente, i cavalieri dei suoi alleati. Così da riuscire in qualche modo a intrufolarsi nel campo nemico. E in quel momento, ovviamente, contemporaneamente attaccarli anche dall'esterno, lasciando ovviamente i cartaginesi in questo modo poche speranze di vittoria. Quindi che succede? Mette in atto questo stratagemma. I cavalieri riescono quindi a penetrare e una volta riconosciuti dalla città, perché ovviamente no, si guardava ovviamente il campo e tutto quanto, Gelone dà il via all'attacco. Se fuori le cose sono difficili ovviamente per i Greci, che comunque è vero che hanno l'attacco dalla loro, hanno un po' la sorpresa, però ovviamente le forze cartaginesi sono importanti, quindi diciamo la battaglia non si sblocca all'esterno, all'interno della città però questa sortita dei cavalieri, questo effetto sorpresa è veramente efficace e ottengono un risultato straordinario. Ovviamente il più importante di tutti i risultati, cioè il fatto che riescono ad uccidere Amilcare. Lo uccidono quando, proprio mentre si preparava a fare dei sacrifici a Poseidone. Sappiamo che non era inconsueto fare dei sacrifici, no, alle divinità dei posti che si attaccava, perché ovviamente era in qualche modo un modo, no, di cercare di convincere le divinità del posto.
La famosa captatio benevolentia.
Eh sì, comunque no, verrà ripresa in futuro anche dai romani, ovviamente, perché se riusciamo a convincere il dio ad abbandonare i loro protetti, no, è più facile ovviamente. Quindi insomma Amilcare nel bel mezzo dei suoi simpatici riti viene sorpreso da questi cavalieri che lo ammazzano. E qui forse è un po' l'unico punto dove Erodoto e Diodoro Siculo si trovano un minimo, perché anche Erodoto ci dice che lui prima di buttarsi inspiegabilmente nelle fiamme, colto dalla disperazione, stava facendo dei sacrifici, quindi forse questa cosa insomma deve essere particolarmente vera. A questo punto capite bene da voi che senza il loro comandante e pressati dalle forze nemiche i cartaginesi finiscono in rotta più completa e i Greci vincono la battaglia con le navi nemiche che vengono viste allontanarsi all'orizzonte e molte di queste vengono anche affondate. Il risultato della battaglia quindi è il mantenimento dello status quo, ovviamente è un risultato che come dire, sta stretto un po' ai cartaginesi, chiaramente, che volevano in qualche modo arginare questa forte presenza siciliana, greca in Sicilia, però ovviamente ai greci tutto sommato va più che bene, anche perché la partita è ancora molto lunga da quelle parti, no?
È molto lunga e soprattutto anche loro dal punto di vista politico non stavano passando, no, un momento così importante, perché si arriva a un punto in cui la tirannia comincia ad andare stretta come forma di governo, i contatti con la madrepatria si fanno, no, magari più ampi in questo periodo, ed è per questo che c'è un tot di tempo in cui, una sessantina d'anni, in cui si vede la crescita di organizzazioni democratiche nelle varie città. Diodoro ci racconta che gli ultimi periodi delle tirannidi non sono proprio chiarissimi, perché al buon Gelone succede Ierone, che effettivamente a Siracusa farà un po' di cose importanti, sconfigge Catania e Naxos e deporta gli abitanti a Leontini, ricrea Catania perché l'aveva distrutta con il nome di Aitna e la dà al figlio di Nomene, che insomma, e la ripopola con dei coloni arrivati dal Peloponneso. Poi in più se ne va nel 474 a fare un po' la guerra con gli Etruschi, caro Riccardo, perché Cuma, che è una città greca, no, la conosciamo, in Campania chiede aiuto perché sta combattendo, insomma, per contrastare gli Etruschi. Quindi lui se ne va con una flotta, una bella battaglia per mare, e li sconfigge, così si toglie anche questo sfizio. Non andrà così bene invece al successore del buon Ierone, che si chiama Trasibulo, e invece a un altro tiranno, che è Trasideo di Acragas, quindi di Agrigento, che Diodoro Siculo definisce violenti e assassini, quindi un po' più vicini alla nostra, no, concezione del tiranno. Secondo lui sarà proprio questa loro crudeltà a spingere una serie di rivolte che metteranno effettivamente fine a questo primo periodo di tirannia di tirannide in Sicilia. In realtà il buon Aristotele ci dice che secondo lui sono più le lotte all'interno, no, delle famiglie nobili e importanti delle città a determinare questa caduta, però noi per dovere di cronaca le mettiamo entrambe le teorie. Il primo che fu rovesciato fu proprio Trasideo di Acragas, che subisce una grossa sconfitta da parte di Ierone, quindi precedentemente, e quindi fu cacciato e sostituito da un governo democratico. Successivamente tocca al buon Trasibulo, invece il successore di Ierone, che viene sconfitto in realtà da una coalizione di insorti della sua stessa città, quindi di Siracusani, truppe sicule, quindi degli abitanti della Sicilia non greci, e anche di aiuti da Acragas, Gela, Selinunte e Imera. Quindi un po' tutti quanti si organizzano per, no, andare contro questo tiranno che aveva comunque, insomma, in mano la città più importante. L'unico tiranno al potere in quel periodo fu Dinomene di Aitna di Catania, ma anche qui un'altra coalizione, insomma, lo costringe a fuggire insieme alla popolazione, rifugiandosi sui monti ad est, al centro, diciamo, della Sicilia, fondando, o meglio, ribattezzando una città già esistente in essa col nome di Etna. Quindi, insomma, conosciamo, no, il nome. Ci ricorda qualcosa.
Ha avuto fortuna, diciamo.
A quel punto Catania, infatti, recupera il suo antico nome e viene ripopolata da tutti quelli che erano stati cacciati da Ierone, e anche con coloni siracusani e siculi. Anche Messina, poi, a quel punto, si libera finalmente della tirannide dei figli di Anassilao, e quindi la Sicilia è tutta governata da più o meno organizzazioni democratiche. Tutte le polis in questo modo arrivano a una certa uniformità. Se non che nel 452 arriva un siculo, quindi un abitante della Sicilia non greco, però ellenizzato, che viene chiamato, nonostante il suo nome non si conosca, Ducezio, perché la radice di comandante e leader in siculo è la stessa che è in latino, quindi Dux, e lui, che aveva partecipato all'assedio di Etna al fianco dei Siracusani, praticamente fa partire una specie di rivolta nazionalistica, una vera e propria lega sicula, e quindi, partendo dalla sua città nativa che era Mineo, distrugge in essa Etna, quindi la città fondata pochi anni prima, anche la città di Morgantina, e poi si mette a fondare alcune colonie in questi punti strategici per controllare il territorio. Però questa cosa dura soltanto praticamente un paio d'anni, perché viene attaccato dai Siracusani nel 450 a.C., e viene sconfitto e costretto ad andare in esilio a Corinto, non ci rimane moltissimo tempo perché con un piccolo gruppo di greci ritorna in Sicilia, fonda un'altra città, Caleacte, e vi rimane per altri 10 anni, fino al 440, e praticamente in questo periodo è considerato una specie di re della Sicilia, perché continuerà ad animare, no, questo spirito nazionalistico. Però dopo la sua morte praticamente Siracusa torna a sottomettere quasi tutti questi territori che lui aveva liberato, in un certo senso. Passiamo quindi a un periodo che in realtà in parte abbiamo, no, già scoperto, nel senso che a un certo punto, quando nella madre patria scoppia la guerra del Peloponneso, quindi siamo nel 431, queste colonie vengono effettivamente coinvolte, prima con gli aiuti, no? Poi però successivamente cominciano a farsi la guerra tra di loro. Nel 427 a.C. c'è la guerra tra Leontini e Siracusa, e quindi insomma non sono soltanto le due città a scontrarsi, anzi ci sono gruppi, no, di Siculi, di Catania, Naxos e Camarina che combattono dalla parte di Leontini, e Imera e Gela invece dalla parte di Siracusa, dividendosi un po', no, in dorici contro ioni, in un certo senso, per come avevamo visto, no, come era andata la colonizzazione. Questa guerra dura 3 anni, nel 424 viene siglato un accordo di pace con il patrocinio di Ermocrate, che era un siracusano, perché lui era preoccupato del fatto che fossero arrivate delle truppe ateniesi, l'avevamo già visto, infatti queste se ne vanno. 2 anni dopo però scoppia una guerra civile a Leontini, e quindi ovviamente Siracusa vede il momento, no, per prendere
l'occasione,
per prendere la palla al balzo,
fa il siracusano ladro.
E infatti interviene, la città viene rasa al suolo e il partito oligarchico, che era effettivamente quello vincente, si trasferisce a Siracusa. Quindi scoppia una guerra civile per prendersi la città, la tua città viene rasa al suolo e tu vai ad abitare a Siracusa. Adesso non capisco a cosa sia convenuto, però è andata così. Nel frattempo il conflitto però cambia zona, perché 6 anni dopo in guerra ci vanno Selinunte, che era ovviamente appoggiata da Siracusa, e Segesta, una città molto antica, fondata addirittura, ci sono insomma degli storici che dicono che sia stata fondata da esuli troiani che hanno colonizzato quella zona e si sono chiamati Elimi, quindi una delle popolazioni che, prima della colonizzazione greca.
Che idea originale questa, non
Vero?
L'ho mai sentita.
Vero. No, mai, assolutamente, assolutamente. Questa insomma, questa città che prima chiede aiuto a Cartagine, che però si rifiuta, e quindi poi la chiede ad Atene, e quindi cominciano questa guerra tra di loro. E infatti c'è esattamente la spedizione ateniese di cui abbiamo parlato, con Alcibiade e tutti gli uomini, che finisce insomma discretamente male, con la morte, no, di tutti, praticamente di tutti i sopravvissuti che sono stati venduti come schiavi, Demostene e Nicia giustiziati, che erano i comandanti. Siracusa effettivamente festeggia questa vittoria, però la pace interna non c'era assolutamente, anzi. Il governo era guidato da uno dei generali più importanti, Diocle, che attua una serie di riforme in realtà sul modello ateniese ed un codice di leggi. Perché? Perché Ermocrate, che era l'altro grande uomo di comando, era impegnato con una flotta in aiuto a Sparta. Quindi, quando Ermocrate non c'è, Diocle balla, e quindi si fanno queste leggi un po' così. Però lo scontro ricomincia presto, perché nel 410 Selinunte e Segesta ricominciano la guerra, anzi è Selinunte che attacca Segesta, e questa volta però arriva un piccolo esercito di mercenari cartaginesi nel 410. Nel 409 arriva con un grande esercito invece Cartagine, con al cui comando c'è Annibale Magone, quindi due nomi che comunque insieme uniti, che però noi abbiamo già conosciuto. E in 7 giorni espugna completamente Selinunte, la distrugge e massacra tutti gli abitanti. Così, tanto per far capire, no, una piccola dimostrazione di forza. Esatto. Marcia poi verso Imera, ma qui trova Diocle con l'esercito siracusano. Ci sono pesanti scontri, i siracusani perdono e sono costretti a ritirarsi. Quindi gli imeresi fuggono, soltanto la metà, perché l'altra metà viene uccisa. A quel punto Annibale scioglie il suo esercito e fa ritorno in patria. Ermocrate nel frattempo non era più il comandante della flotta dell'Egeo, e quindi si va a colonizzare fondamentalmente i resti della città di Selinunte, e comincia con un piccolo esercito, no, a rompere le scatole alle città tributarie di Cartagine in Sicilia. Siracusa è nel pieno caos, e per questo Diocle viene mandato in esilio e Ermocrate rientra con la speranza, no, di di tornare in auge, ma invece viene ucciso. Cioè, c'è il caos più totale, nessuno sa che fare. Nella primavera del 406 a.C. i cartaginesi a questo punto ritornano con un potentissimo esercito ed espugnano Agragas. Agrigento viene saccheggiata e depredata di tutte le sue opere d'arte. Per 7 mesi c'è la difesa strenua dei siracusani al comando di un giovane che sarà molto importante, mentre Camarina e Gela cadono. A quel punto si difende, ma Dionisio è costretto, no, questo giovane comandante a stipulare un trattato e quindi si delimitano le zone di influenza. Quindi tutti gli insediamenti punici degli Elimi e dei Sicani sarebbero andati a Cartagine. Le popolazioni delle città distrutte, quindi Selinunte, Agragas, Himera, Gela e Camarina, sarebbero ritornati nelle loro città che potevano ricostruire, ma dovevano pagare un tributo a Cartagine. E più non dovevano erigere mura, perché non si sa mai, magari volessero alzare la testa, no? Invece Leontini, Messina e tutti i Siculi, quindi un terzo della popolazione autoctona, sarebbero invece stati liberi e Dionisio sarebbe stato il capo supremo di Siracusa. E quindi in pratica era finita in questo modo la parentesi democratica, perché si apre un periodo in cui i sovrani di Siracusa la faranno da padrone in tutta la Sicilia e chiaramente fino alla conquista romana, e chiaramente il primo di questi e più importante è questa figura importantissima che a cui dedicheremo, Riccardo, no?
Sì, spieghiamo un attimo, perché allora quando stavamo preparando la puntata, no, ci siamo un po' resi conto che avremmo dovuto veramente dedicare forse troppo poco spazio a una figura così importante, come ovviamente stiamo parlando del tiranno di Siracusa per eccellenza, no? Cioè Dionisio, ovviamente. Esatto. E quindi abbiamo detto, va, forse la cosa migliore da fare per il momento è mettere in pausa il buon Dionisio e recuperarlo in seguito con una puntata o magari anche un paio di puntate dedicate a lui, la sua espansione, perché comunque ha fatto espandere molto Siracusa, non solo diciamo in Sicilia, anche oltre diciamo i confini dell'isola, ed è un personaggio che insomma merita sicuramente approfondimento. Ovviamente abbiamo fatto facciamo un piccolo spoiler, lui ovviamente come hai detto tu, Costa, riesce in qualche modo a riprendersi, no, a ricontrollare la situazione, diciamo, che stava diventando un pochino più difficile. Riesce anche a resistere, no, a tenersi il potere anche in maniera abbastanza stretta all'inizio, quando poco dopo, diciamo, il suo insediamento, con il fatto che la guerra che è chiamato in qualche modo a risolvere non sta riuscendo come vuole lui, all'inizio sembra quasi che debba essere, diciamo, soppiantato nuovamente. A un certo punto, giusto per far capire il personaggio, ci sono dei cavalieri, no, che vanno nella città mentre lui non c'è, vanno in casa sua, distruggono tutto, pensano insomma di aver vinto, eccetera. Lui, bello fresco, a un certo punto riesce dal luogo insomma dove si trovava, torna indietro, ovviamente li ammazza tutti, perché poi sulla crudeltà poi di Dionisio, no, anche qui ci sarebbe da spendere molto su tutto quello che c'è stato dato, e ovviamente riesce in qualche modo a recuperare il potere e a rimettersi in riga. C'è tanto da dire, adesso ovviamente come abbiamo detto non andiamo nel dettaglio, però è un personaggio che sicuramente è stato una parentesi molto importante nella storia della Sicilia greca, storia che però insomma non si ferma e non finisce con loro, diciamo, con Dionisio, diciamo.
Assolutamente no, anche qui ovviamente per la strettezza, no, del fare una puntata unica su tutto questo periodo, vi riporto una cosa che mi è piaciuta e che conclude in un certo senso l'età classica della Sicilia. Quindi, come abbiamo finito l'età classica, no, della Grecia con la conquista dei Macedoni, qui finiamo con una piccola parentesi dedicata a Timoleonte di Corinto. Chi è quest'uomo? Allora, dopo Dionisio I e Dionisio II di Siracusa, perché ne sono due, no, che saranno molto importanti, c'è un periodo molto difficile per la situazione in generale, no? Perché dopo questo grosso periodo in cui Siracusa l'aveva fatta totalmente da padrona, e qui c'è una serie di problematiche, una serie di assassini, quindi la vita di Siracusa viene destabilizzata completamente, e quindi nelle altre città cominciano ad assumere il potere altre persone. Per esempio a Catania diventa tiranno un certo Callippo, a Leontini invece ci diventa Iceta. E secondo Plutarco, peraltro, in questo periodo sembra si sia trovato coinvolto il buon Platone, caro Riccardo. Quindi Platone era in giro in zona in questo periodo. Ma non so, almeno secondo Plutarco ci dice questo. Adesso, in questa situazione, ovviamente il caos ritorna sovrano. E proprio in questo periodo il buon Iceta, il tiranno di Leontini, viene esiliato nel 344 a.C. e lui chiede aiuto a Corinto per riavere il potere. E invia un piccolo esercito, effettivamente, Corinto, agli ordini di questo Timoleonte, che era stato già un grande generale e che qui si dimostrò ancora incredibilmente forte. Pensa che lui, appena arrivato, sbarca a Taormina e si conquista Messina e Siracusa, così. Per iniziare. E poi avvia una grande campagna militare molto importante e molto vittoriosa. In 6 anni praticamente diventa il padrone di tutta l'isola. Destituisce tutti i tiranni e anzi li uccide quasi tutti o al massimo li esilia a Corinto. Ovviamente un'eccezione c'è, Andromaco di Taormina, e indovina perché, caro Riccardo? Perché aveva le amicizie giuste, era proprio amico del buon Timoleonte. Ma Riccardo non si limita soltanto a riprendersi tutte le città che erano cadute sotto la tirannide e a liberarle. No, anzi nel 339 a.C. se ne va a combattere i cartaginesi. E presso il fiume Crimiso, che dovrebbe essere il fiume caldo vicino Segesta, e sconfiggendoli completamente si procura un immenso bottino. Nello stesso anno, era già in avanti con l'età e forse addirittura era anche cieco, si ritira dalla vita militare, insomma dalla sua figura di grande comandante. Aveva ottenuto però il risultato di rendere sicuramente più sicura la Sicilia, restaura la democrazia a Siracusa, almeno secondo Diodoro e Plutarco, anche se nel potere reale in realtà era in mano di quel cosiddetto Consiglio dei 600, quindi magari poteva essere più un'oligarchia, ecco. Però comunque formalmente era una forma sicuramente più democratica rispetto al tiranno unico. Da questo periodo, grazie a questa sua grande azione, Siracusa e la Sicilia effettivamente conobbero una nuova era di sviluppo e prosperità. Addirittura le città che erano state distrutte giusto 60 anni prima riferirono, quindi Agrigento e Gela riescono a riprendersi, anche Camarina, Megara e Blea, Segesta e Morgantina hanno un grande sviluppo grazie a questa sua azione. E quindi vogliamo dire che, in ultimo, che un tiranno fuggito ha dato la possibilità alla madre patria di riconquistare e ridare valore a forse la sua colonia più importante, il suo gruppo di colonie più importante. E da qui ovviamente si apre la fase, anche qui la fase ellenistica in un certo senso, che qui verrà chiamata, tra almeno la parte iniziale, età e agatoclea, ma questa è un'altra storia. Abbiamo già detto che per l'età ellenistica faremo qualcosa a parte, perché l'abbiamo toccata in due punti diversi, con due serie
diverse.
Ci siamo
andati vicino in tutte e due le parti. Però...
E quindi un giorno ve la racconteremo tutta.
Esatto. Allora, la nostra serie estiva si conclude qui, abbiamo sforato di una settimana in settembre, però insomma ci perdonerete, l'appuntamento tardivo. Speriamo che insomma vi abbia interessato. Molti commenti sono stati positivi, siamo molto contenti. Abbiamo visto che comunque la serie ha riscosso il vostro interesse lo stesso, nonostante il periodo vacanziero. Noi ci siamo divertiti, devo dire, Costantino.
Assolutamente sì.
A raccontare tutte le varie stranezze, cose particolari che il mondo greco comunque riserva sempre. Prima di lasciarvi, allora, ovviamente, oltre ad invitarvi a leggere Diodoro Siculo, che è il riferimento un po' di tutto questo periodo, che insomma contiene molte cose importanti, mi sento di consigliarvi, se siete un po' affascinati anche da questo periodo, in particolare magari per la storia di Timoleonte, che Costantino tu hai un po' accennato, il libro Pillole di Storia, del nostro amico di Una Pillola di Storia Antica al Giorno, che insomma è sempre una grande fonte interessante di aneddoti e cose particolari. Ovviamente poi le fonti vi riportiamo a quelle che abbiamo già citato abbondantemente nelle scorse puntate. Ringrazio ovviamente per l'occasione tutti i nostri Patreon che comunque ci hanno sempre supportato durante questo periodo, che si troveranno, per loro diciamo non è ancora finita la nostra estate greca, perché per loro ci sarà una puntata extra ancora sul nostro, sulla nostra piattaforma Patreon dedicata all'Anabasi di Senofonte. Faremo una puntata a parte, quindi se vi interessa quella parte che abbiamo ovviamente un po' saltato quando abbiamo parlato di Senofonte, la potete recuperare abbonandovi al nostro canale Patreon, nel quale ovviamente ogni mese avete a disposizione dei contenuti extra, un episodio in particolare registrato da noi ogni mese proprio riferito alla serie che in quel momento staremo trattando. Dopo di questo, e dopo ringraziare ovviamente non solo i Patreon ma anche tutti voi ovviamente che ci ascoltate, vi annunciamo che questa volta ce la prendiamo noi un po' di vacanza, vero Costa? Abbiamo stavolta un po' bisogno di ricaricare le batterie.
Sì, viviamo con il mal di testa da qualche settimana, Riccardo un po' di più, io un po' di meno, ma comincio a sentirla anch'io.
Esatto, quindi... esatto, quindi diciamo orientativamente per una due settimane adesso insomma vi faremo sapere poi attraverso i nostri canali il giorno preciso. Vi abbandoniamo, ma ovviamente avete tante cose da recuperare eventualmente se non siete proprio in pari con gli episodi, oppure anche insomma tanti altri contenuti extra. Se cercate contenuti extra, ovviamente il mio invito è sempre quello di abbonarvi al Patreon, dove ne trovate altri da consumare nella nostra attesa.
Se avete coraggio, potete anche riascoltare puntate precedenti, magari le prime.
Esatto, esatto. Così. Lì però magari andateci un po' piano con i commenti, perché ovviamente ci vergogniamo un pochino, no, scherzi a parte. E ritorneremo però proprio a settembre, adesso il giorno preciso come ho detto ve lo faremo sapere, con un'altra serie che incrocerà un personaggio che no, a settembre è particolarmente chiacchierato ovviamente, ma insomma lo annunciamo piano piano più avanti, no Costa? Adesso non c'è...
Sì, sì, vi lasciamo un po' con il brividino.
Esatto, esatto, non c'è bisogno di andare troppo nel dettaglio. Va bene, io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia...
Come la birra...
Non annoia mai.